Allora, tu per tu con Carlo Dorofatti, veramente un appuntamento interessante, io lo considero imperdibile. Carlo Dorofatti dell'Accademia ACOS.
E questa accademia si svolge da settembre a giugno, una giornata al mese, quindi una domenica o un sabato, dipende dalle annualità, al mese, quindi un appuntamento mensile di una giornata. Siamo all'Associazione Sportiva Sambao, che è un'associazione sportiva che si occupa di arti marziali, con il nostro amico collaboratore Simone Sebastiani, che saluto. E, in quella sede si svolgono anche le giornate accademiche ACOS. Tra l'altro colgo l'occasione, visto che andiamo su YouTube, per annunciare che quest'anno, da ottobre, l'Accademia ACOS sarà presente anche in Lombardia, quindi vicino a Milano, a Robecchetto con Induno. Siamo tra Milano, Novara, Busto Arsizio, Varese, insomma verso Malpensa, siamo proprio sul parco del Ticino, in una ridente cittadina che si chiama Robecchetto con Induno.
Parti anche del Piemonte, no?
È Novara verso spostato, verso Magenta, verso Busto Arsizio, a nord c'è Varese. E Milano si trova un pochino giù a sud-est, però abbiamo avuto la possibilità di trovare una collaborazione con una nostra cara amica, che mette a disposizione poi i locali di un'associazione, l'associazione sportiva Le Radici del Tao, e all'interno di quel contesto avvieremo l'Accademia ACOS. Quindi chi fosse interessato in Lombardia ad avere informazioni o a iscriversi può tranquillamente, magari mi contatta anche tramite Facebook e darò tutte le informazioni. Comunque sul sito accademiaacos.it ci sono tutte le informazioni, ecco, lo dico.
A proposito di chi ti scrive, apriamo il capitolo delle domande. Federico, io ho un po' di difficoltà a leggere anche per accenti e pronunce,
Allora, mi correggi, ci proviamo.
Allora dice: ciao Carlo, cosa ne pensi della filosofia dell'Advaita?
Advaita Vedanta.
Advaita Vedanta. Leggo testualmente da
Shankara.
Shankara, il primo filosofo che dice. Poi me le spieghi queste cose.
Sì, sì.
Che cos'è Shankara, che cos'è. Il primo filosofo che dice: c'è una sola entità in questa intera creazione, e quella è Vishnu, Brahman.
Brahman o Brahman
è in te, in me, ovunque, è onni pervadente, in esso non c'è traccia di dualità. Ecco, io mi chiedo, da semplice profano, ma come si fa a realizzare proprio sé e a farlo coincidere con il Brahman? Mi sembra più un concetto filosofico e poco pratico da attuare. Grazie.
Beh, domanda molto specifica. Allora, la filosofia dell'Advaita Vedanta, intanto l'Advaita Vedanta è stata introdotta da questo filosofo che il nostro amico Federico cita, Shankara, molto famoso nell'ambiente, diciamo, della ricerca di queste tradizioni orientali, indiane. È considerato un caposcuola molto importante, Shankara, che ha appunto introdotto nell'ambito della religione induista, quindi vedica, quindi braminica, la religione che fa capo e riferimento ai Veda come testi fondamentali, e che è quella religione che noi in Occidente conosciamo, famosa per la questione delle caste, per il discorso del karma, tutto quello che è tradizione induista, ecco, fa riferimento ai Veda. Sappiate che però in India sono nate tantissime ramificazioni dell'induismo, ci sono moltissime interpretazioni, moltissime applicazioni anche dei percorsi spirituali che possono dirsi induisti e far capo ai Veda. E, per dire, anche gli Hare Krishna che noi conosciamo anche qui in Italia, ecco, fanno capo, anzi molto rigorosamente, ai Veda, interpretandoli in maniera anche molto letterale. L'Advaita Vedanta è un punto di vista, è una filosofia particolare che si colloca in questo scenario, che cerca di andare oltre il dualismo, perché poi sapete che le grandi religioni storiche, istituzionali, guidate da caste sacerdotali, introducono necessariamente, anche come forma di conservazione del loro potere politico, sociale, introducono una visione molto dualistica, no? Quindi i bravi e i cattivi, gli angeli e i demoni, il Dio buono e il diavolo, comportarsi bene secondo certi dettami, altrimenti comportarsi male e quindi tutta una serie di conseguenze. Nell'induismo non abbiamo l'inferno, ma abbiamo il karma, che è visto come un legame che appunto costringe la persona ad un eterno ritorno, peraltro caratterizzato da una specie di contrappasso, cioè se hai in questa vita trattato male una persona, un animale, compiuto ingiustizie, eccetera eccetera, nella prossima vita sarai tu vittima di queste stesse angherie per controbilanciare il karma. Ecco, questo nella versione più semplice, perché poi ci sono, ripeto, mille interpretazioni, dettagli, rivoli che possono essere considerati. Shankara introduce invece una visione non dualista, cioè dice no, non ci sono i buoni e i cattivi, tutto si svolge dentro ognuno di noi come un grande gioco di luci e ombre. Noi possiamo superare la logica dualista, che non è solo quella del bene e del male, ma è anche quella del soggetto-oggetto, cioè non c'è nulla fuori di noi, esiste solo il mondo interiore, il mondo esterno è solo una proiezione del mondo interiore, e quindi come noi siamo, il mondo esterno si palesa con le sue luci, le sue ombre, le sue difficoltà, le sue vittorie, i suoi piaceri, i suoi dispiaceri. È un riflesso dell'individuo. Soggetto e oggetto sono la stessa cosa. Quindi viene superato il dualismo soggetto-oggetto. Fuori di noi non esiste nulla. È maya, è illusione, è proiezione del nostro mondo interiore. Quindi è vana l'azione fuori di noi ed è considerata solo reale l'azione dentro di noi. Ognuno di noi può quindi crescere nel proprio cammino evolutivo solo lavorando su se stesso, cercando di quindi crescere nella propria consapevolezza di sé, della vita e dei suoi significati, e attraverso questa azione su di sé, questa sublimazione in sé della percezione delle cose, potrà fuori di sé produrre delle proiezioni gradevoli, piacevoli, evolutive, coerenti con questo suo mondo interiore. Ma fuori di noi non esiste nulla. E l'obiettivo è quello di finalmente smascherare questo nulla che fuori di noi si presenta solo come proiezioni esterne, e nel momento in cui ci illuminiamo, ecco che, secondo la filosofia dell'Advaita Vedanta, ci reintegriamo in questo nulla, in questo vuoto cosmico, in questa assenza. Quindi l'Advaita è uno di quei percorsi che vede l'illuminazione come una reintegrazione definitiva nell'assoluto. Il nulla è visto come massima realizzazione. E qui quindi ecco che Shankara dice: c'è una sola entità in questa intera creazione e quella è Vishnu. Ma attenzione, Vishnu in questo caso non è visto come una deità esterna, non è una divinità, ma è il nostro sé profondo, il nostro sé reale, che a sua volta è nulla, veramente è nulla. Tutte le altre cose sono ego, con le sue false percezioni, con le sue, con i suoi attaccamenti, con le sue ossessioni, con il suo narcisismo. Ecco, quell'ego va risolto nella consapevolezza del nulla. Quindi Vishnu è il sé superiore, il sé reale, il sé profondo, che è in verità Brahman. Brahman è la coscienza del tutto, la coscienza di quel tutto che in fondo è nulla, ma che è pieno della coscienza di Brahman. Quindi nel momento in cui noi ci riconnettiamo a questa profondità, inevitabilmente ci fondiamo nel mare della consapevolezza cosmica, totale, totalizzante, Brahman. Quindi ecco, tu ti chiedi, caro Federico, come si fa a realizzare il proprio sé e a farlo coincidere con il Brahman? Allora, la prima parte della domanda è assolutamente corretta, perché per realizzare il proprio sé, ecco che c'è un percorso. L'Advaita Vedanta propone un percorso. Ma la seconda parte della domanda, a farlo coincidere con il Brahman, tu non devi far coincidere proprio niente. Accade nel momento in cui tu sei nel tuo sé reale, cadono le maschere, cade il velo di Maya e non puoi che essere Brahman, non puoi che essere coscienza assoluta. Di Advaita Vedanta, ecco, si sono occupati poi moltissimi
filosofi. Anche perché altrimenti
ci
sarebbe una, scusa se ti interrompo, ci sarebbe una contraddizione, no? Farlo coincidere con il Brahman come se fosse qualcosa di esterno significherebbe riprodurre il dualismo.
Esattamente. Quindi è un concetto.
Sono attento.
Bravissimo. È un concetto filosofico senz'altro. Diventa un concetto pratico nel momento in cui diventi un advising, cioè un colui che procede nel percorso dell'Advaita Vedanta, che ovviamente prevede una serie di testi di riferimento, una serie di discipline mentali soprattutto di riferimento che ci slegano dal dualismo soggetto-oggetto. E in Italia ci sono stati tantissimi saggi, filosofi, ricercatori che si sono occupati di Advaita Vedanta. In particolare, forse il più famoso nell'ambito di chi si occupa di queste cose è Raphael. Raphael è il sinonimo, lo pseudonimo di un personaggio di cui non rivelo il nome perché non vuole che si riveli il nome, quindi io non lo rivelo, che tra l'altro si è ritirato ormai da diversi anni dalle parti di Rieti, ma forse sto dicendo già troppo, con un suo gruppo di discepoli, persona molto ritirata, molto quasi impossibile da incontrare, che però da tanti anni, da decenni, attraverso la casa editrice Vidya di Roma, ha pubblicato una serie di commentari all'Advaita Vedanta, alla filosofia di Shankara, proprio con lo pseudonimo di Raphael. Trovate tantissimi libri molto belli, molto profondi, sono letture davvero molto evocative, piacevoli, che arricchiscono molto, e quindi se vi interessa approfondire l'Advaita Vedanta potreste, ecco, magari riferirvi a questi testi che sicuramente, per esempio, la libreria Laurenziana qui a Terni, adesso vabbè faccio pubblicità ma sono cari amici e poi è l'unica libreria esoterica che abbiamo a Terni che merita sostegno, quindi sicuramente lì trovate tutte le edizioni di Raphael, tutti i libri di Raphael, perché è molto conosciuto nell'ambito. Poi di Advaita Vedanta si è occupato Julius Evola, Arturo Reghini, i pensatori del gruppo di Ur, quindi siamo nel secolo scorso, Quindi ci sono stati moltissimi esoteristi, esoterologi che si sono occupati della visione dell'Advaita Vedanta, che è comunque considerata eretica dal punto di vista dell'induismo ortodosso, proprio perché nega le divinità riassorbendole in fondo nella profondità dell'animo umano. E nega la realizzazione in quanto paradiso, in quanto prevede questa estrema realizzazione di sé come anzi una nullificazione.
Sì,
io non sono d'accordo su questo, cioè l'Advaita Vedanta è importantissimo da conoscere, da leggere, da prendere in considerazione nel momento in cui, studiando, incontriamo filosofi, incontriamo sicuramente questa corrente che ha i suoi pregi, assolutamente. Ci sono anche delle scuole tantriche che hanno assorbito la visione dell'Advaita Vedanta. Pensiamo alla scuola dei Nath, alcune scuole di stampo shivaita hanno assorbito la visione dell'Advaita. Io non sono per quel tipo di visione realizzativa nel nulla, ma leggere, per esempio, i libri di Raphael è molto arricchente. Quindi sicuramente vi consiglio di darci un'occhiata. Ecco,
l'altra domanda la fa Matteo, quindi dopo Federico abbiamo Matteo. Buondì Carlo, mi sta intrigando alquanto l'influenza sul pianeta Terra del culto a Saturno, ovvero Ella. Considerata la venerazione di alcune élite... c'è un gioco di parole, no?
Sì,
le prime due lettere di questa parola sono maiuscole, quindi L, e l'influenza dello stesso sono marcatamente riflessi nel vivere quotidiano, religione, legislatura, sovranità, sistema finanziario, eccetera, e nel caos in cui l'umanità si trova, caldeggio, c'è proprio una richiesta, caldeggio un tuo convegno sull'argomento, se lo ritieni, che ritengo di cruciale importanza per intraprendere un autentico cammino consapevole ed evolutivo. Grazie. Alcune cose che mi sono totalmente sconosciute.
Sì, anche qui è una domanda piuttosto specifica. Allora, intanto a me non risulta più di tanto che i culti saturniani in questo momento stiano più di tanto influenzando l'umanità terrestre. Allora, facciamo un po' di... collochiamo un attimo l'argomento, la faccenda, perché poi qua si va un po' a sfiorare alcune teorie.
Ma in astrologia Saturno credo che non è adesso...
ma c'è altro, adesso qui si tocca un pochino anche alcune teorie complottiste, no? L'immagine che questa venerazione di alcune élite che influenzano la religione, la legislatura, la sovranità, il sistema finanziario.
Una specie della spectre.
Ecco, qui si entra un pochino, ecco, in questo discorso, nel caos in cui l'umanità si trova. Facciamo un pochino un discorso generale. I culti a Saturno sono correnti esoteriche di mano sinistra, quindi vi consiglio di andare a vedere su YouTube la conferenza che ho tenuto il primo giovedì di maggio all'Accademia Rousseau, dove parlo e distinguo nell'ambito dell'esoterismo e delle varie tradizioni esoteriche e spirituali e religiose le cosiddette vie di mano destra e le cosiddette vie di mano sinistra. Allora, i culti saturniani si collocano all'interno delle vie di mano sinistra. In particolare, ecco, possiamo fare riferimento a certi sviluppi nell'ambito di un certo esoterismo che possono essere ricondotti, per esempio, alle correnti telemiche, quindi Aleister Crowley, e sviluppi successivi, quindi gli sviluppi tifoniani, draconiani, gli sviluppi che poi hanno portato per esempio alla fondazione della Fraternitas Saturni, il cosiddetto monastero dei sette raggi a cura di Frater Gregorius, ma adesso non posso entrare troppo nell'argomento perché rischiamo che i nostri ascoltatori si perdano. Comunque i culti a Saturno sono quei culti che si fondano sulla concezione del sé divino. Ecco cos'è Saturno. Saturno è Set, è Sirio, nella accezione diciamo cosmica, è Sotis, è il nostro sé, è Shiva, visto che prima parlavamo anche di induismo, cioè è quel sé profondo che è divino e che va risvegliato e che nega l'esistenza di divinità esterne, di un dio creatore con la barba sulla nuvola, giudicante, che premia, che punisce, che ti dà la grazia e che ti impartisce castighi, elargendo comandamenti. Ecco, si nega la visione di una divinità o di più divinità creatrici esterne che regolano l'universo e l'evoluzione spirituale umana, ritenendole per lo più come proiezioni mentali. In verità Dio è ogni cosa, è quel logos, è quell'intelligenza, quel progetto che pervade ogni cosa e che in noi può farsi cosciente. Quindi sono visioni esoteriche che puntano molto sull'evoluzione dell'individuo in quanto risveglio della propria consapevolezza divina, capaci attraverso questa consapevolezza quindi di ricondurre la nostra esperienza umana ad un disegno molto più ampio. Ma questo logos è un concetto, è un principio, non è un dio personale, ecco. Quindi i culti saturniani sono quelli che in particolare cercano anche di reintegrare in questo processo di conoscenza di sé le proprie ombre. Ecco Saturno anche dal punto di vista astrologico, quindi le nostre ombre, le nostre nevrosi, i nostri traumi, i nostri mostri, i nostri demoni interiori vanno reintegrati e non negati. Per cui è un cammino anche tenebroso, perché prevede un viaggio agli inferi, un'opera al nero che si ritiene necessaria, perché la realizzazione spirituale non può essere considerata reale, completa, se non contiene anche l'esperienza trasmutativa delle proprie ombre, dei propri demoni, dei propri fantasmi, anche delle proprie brutture interiori che vanno affrontate, integrate, trasmutate. C'è molto della psicologia junghiana, wilberiana in tutto questo.
C'è molto anche c'è anche Dante Divina Commedia, la selva oscura.
Certamente, la selva oscura, bravissimo.
Per liberarsi bisogna passare attraverso la selva oscura, entrare nell'inferno, salire il purgatorio, andare in paradiso poi.
La salita comincia scendendo.
Sì, questo è.
Questo è il concetto.
Addirittura ha fatto proprio una trasmissione in settimana con uno psichiatra, psicologo che si chiama Maddaloni, che ha scritto proprio un libro su questo, dove lui interpreta proprio l'inizio della Divina Commedia, dice: mi ritrovai per una selva oscura, mi ritrovai per mezzo di una selva oscura.
Ho trovato me stesso.
Vabbè. Non è che mi sono capitato per caso. Quindi questa forse spiega, voglio dire, molto bene quello che tu ci dicevi adesso.
Allora, questo approccio è stato molto condannato non solo dalla religione ufficiale, ma anche da altre correnti esoteriche che invece, ecco, hanno visto in questo approccio anche così tenebroso e così, se vogliamo, individualistico, no? Perché ognuno è Dio di se stesso. Hanno visto qualcosa di molto egocentrico, di molto presuntuoso, irrispettoso rispetto invece alla concezione del Dio al quale si deve devozione, obbedienza, il cammino deve essere un cammino virtuoso, le nostre ombre vanno anzi relegate, represse, mortificate, dominate, ma certamente. Ecco, il cammino deve essere un cammino di luce e non certo di tenebra. E allora spesso queste scuole sono state additate come sataniste, perché poi questo sé profondo, questo shaitan, questo Shiva, è quel diverso da integrare, da riconoscere e integrare. Satana, Hak Satan in arabo, significa l'altro, il diverso. Quella parte nascosta di noi che dobbiamo imparare a conoscere, ad abbracciare e a trasmutare. Figuriamoci, quindi questi sono dei satanisti. E quindi con il continuare a dire che queste correnti erano sataniste, sono nate delle come dire, dei gruppi effettivamente che amavano definirsi satanisti e andavano in giro
anche un'ombra sulla parte, diciamo,
e andavano in giro vestiti di nero con le croci al contrario, dark, con questo gusto molto gotico, molto anche, come dire, no, sacrilego, no, volutamente, no, come ribellione. Quindi sono nati dei gruppi molto adolescenziali, ecco, che amavano definirsi satanisti, con tutte le brutture che sappiamo poi, perché questi spesso erano fanatici, persone con dei grossi problemi, non integrati, che hanno anche commesso crimini, hanno fatto veramente le peggio cose, ma questi personaggi assurdi avevano eletto come loro testimonial, come loro icone, queste scuole, i riferimenti di queste scuole esoteriche, che invece non avevano niente di tutto questo, non erano sataniche in questa accezione del termine. E allora ecco che è partito il complottismo nel dire che, prima di tutto, dietro alle grandi brutture del mondo, dietro a questo caos mondiale, esiste un progetto, il progetto del nuovo ordine mondiale, guidato da certe elite che complottano, quindi sedi di potere economico, che complottano dietro le quinte, e per ovviamente conservare i loro privilegi, la loro ricchezza, portando avanti un piano di sottomissione dell'umanità, con piani terribili, ecco qui il grande complotto. E piace pensare, a chi pensa in questo modo, che dietro a queste elite ci siano cose molto oscure, che queste elite siano elite sataniche, no? Tra l'altro, per molti complottisti, il Vaticano stesso farebbe parte di questa elite. E quindi nei sotterranei delle loro lussuosissime ville officino rituali, sacrifici, culti satanici e cose di questo genere. Però ecco, erroneamente ancora una volta si fa risalire l'origine di questi culti interpretati da queste elite di potere, che ne combinano di ogni, alle correnti saturniane, che invece, come ho detto prima, hanno tutt'altra configurazione nell'ambito dell'esoterismo studiato, nella sua autenticità, nella sua serietà. Ecco. Quindi ecco qui un po' la questione. Oggi ci sono ancora molti complottisti che amano pensare che esista questo complotto, che esistano queste elite oscure, addirittura aliene, per cui alcuni arrivano a dire che la regina Elisabetta si toglie la maschera alla sera e c'è un rettile allo specchio che si trucca, ecco, voglio dire,
una rettiliana.
Quindi arriviamo a David Icke, arriviamo a personaggi un po' particolari, che, allora, io non nego che esistano sedi di potere che facciano gli affari propri, ma i complotti sono sempre esistiti, anzi, se lo sappiamo è perché non sono neanche riusciti tanto bene. Però ecco, io non cavalco quest'onda, non cavalco questi deliri, perché poi alla fine, oltre a essere molto inconcludenti, prestano il fianco a derive molto fanatiche, allucinanti, deliranti, appunto. Quindi però ecco, non nego che certamente esistano sedi di potere che fanno i loro comodi. Questo di sicuro, no? I mercati, le grandi sedi finanziarie, ma certamente, però ecco, da lì ad arrivare a quello scenario descritto poco fa, eppure vende moltissimo, ci sono libri su libri che vendono tantissimo su questa faccenda del grande complotto, del complotto satanico, il nuovo ordine mondiale, i messaggi subliminali nelle canzoni rock. E quindi si va a tirare in ballo da David Bowie all'hard rock metallaro. Sì,
i poi messaggi anche, nascosti.
Può essere anche vero, perché Ozzy Osbourne che si mangia il pipistrello inneggiando, ma anche Carducci ha scritto l'inno a Satana, però dobbiamo un attimo capire di che cosa stiamo parlando. per cui insomma fa cassetta, vende molto, perché fa
molto, molto banalmente, per integrare un po' quello che dici e chiedere anche un tuo giudizio, il dio Saturno veniva molto venerato nell'antichità, no? Una delle caratteristiche, avevamo curiosità, no? C'erano i Saturnali a Roma.
Certo, bravissimo.
I Saturnali erano, dunque, dal 17 del mese di dicembre in poi.
Sì.
In questo giorno era un giorno di totale libertà per gli schiavi, i quali potevano banchettare con i loro padroni, da cui venivano anche serviti addirittura. Saturno quindi era una divinità e quindi una festività che promuoveva la trasgressione dell'ordine vigente allo scopo di generare una mancanza di regole, condizione grazie alla quale si può, con l'anno nuovo alle porte, rigenerare l'ordine appena perduto, che procede sotto la dignitas di Jupiter, di Giove. Giove praticamente. Cioè, questo è molto interessante, per questo poi è stato condannato.
Beh,
cioè, voglio dire,
si parla di trasgressione
all'interno della propria, del proprio calendario, dei giorni nei quali l'ordine si sovvertiva, addirittura nelle rappresentazioni di Saturno era con i lacci di lana alle caviglie, mi pare, quindi, che era tipico degli schiavi, no?
Sì, sì, sì.
Da questo punto di vista rappresenta un po' tutto il contrario di quello che abbiamo, dell'essere che è invece il capo, addirittura il punto di riferimento dei grandi potenti, di chi complotta contro, no?
Ma certo, in questo caso si vuole assegnare a queste élite il male rappresentato da questa forma di trasgressione che assurge a culto della trasgressione. Ovviamente però è un pasticcio, in realtà questa cultura underground è ancora una volta intrisa di pensiero giudaico-cristiano, è ancora una volta intrisa in profondi dualismi. Non ha molto senso dal punto di vista filosofico, esoterico, nell'accezione nobile del termine. Quindi, se è vero, poveretti loro, ma non credo che sia vero, è più che altro un'esaltazione.
I Saturnali si sono, diciamo così, tra virgolette, cristianizzati nel calendario con i riti carnevaleschi.
Sì, il carnevale era proprio quel giorno in cui tutto era al contrario, no?
Sì, sì, sì.
Ovviamente queste erano anche tecniche di gestione del popolo, no? Perché anche pane et circenses, cioè il fatto di dare al popolo una giornata di sfogo, era necessario per veicolare attraverso questi momenti anche rabbie, frustrazioni, e quindi ecco che quel momento di ribellione legittima e istituzionalizzata era una tecnica di
affascinante, perché voglio dire, tu pensa che nell'antica Roma Saturno era colui che aveva insegnato agli uomini la tecnica dell'agricoltura, la civiltà.
Perché
poi
Saturno è prometeico, è proprio l'eroe che dà agli uomini la conoscenza attraverso la quale essi possono farsi divini. Ecco la trasgressione di Prometeo, di Lucifero, di Saturno, e questo atto eroico che restituisce all'essere umano la sua dignità divina e lo libera da quel dio che è falso dio, che è invece in realtà una egregora predatoria che vuole l'uomo schiavo. Ecco il paradigma nel quale ci muoviamo.
Sì, ma vedete com'è interessante tutto questo. Partecipare quindi alle conferenze, ai corsi organizzati dall'Accademia ACOS, credo che sì, che dia anche degli elementi culturali, anche indagando all'interno dei miti, eccetera, che sono, credo, molto fecondi, no? Cioè elementi di consapevolezza.
Beh, insomma, ci divertiamo.
Allora, io ricordo che a tu per tu con Carlo Dorofatti ci sarà anche la prossima settimana, il prossimo giovedì, che ogni primo giovedì del mese all'Accademia Rousseau in piazza San Francesco 2 ci sono questi appuntamenti, diciamo, possiamo chiamarli conversazioni, conferenze.
Sì, sono conferenze pubbliche, un momento di confronto aperto alle domande,
durante le quali si può anche intervenire.
Assolutamente.
Eccetera. I corsi serali di meditazione a Terni ogni venerdì sera a
Spazio Atman
in via 20,
via 20 settembre 23.
E per qui in questo caso bisogna prenotarsi al 339 4522 858, e risponde Daniela. Un giorno la sentiamo, Daniela,
ma qualche volta
forza
la invitiamo
di evocarla.
Lei è il pilastro dell'accademia,
a forza di evocarla qui ci viene la curiosità,
qualche volta
viene.
La evochiamo
ancora una volta. Ricordo che a settembre inizierà la nuova, il nuovo anno accademico della ACOS e all'associazione Sambao in via Aldo Bartocci 21 a Terni. Anche qui Daniela, insomma, è il punto di riferimento,
esatto,
per tutto questo. Grazie Carlo.
Grazie Giorgio, grazie a tutti voi.
Come sempre interessante, ma oggi particolarmente, perché anche le domande di Federico e Matteo ci hanno portato in una dimensione diversa e ci hanno praticamente suggerito tante domande. Infatti mentre lui parlava andavo a cercare su internet varie cose, perché questo è il bello, no?
Assolutamente.
Domande che portano ad altre domande. Ripeto ancora una volta, per me, ma forse anche per tanti altri, spero che sia così, la migliore risposta è un'altra domanda.
Assolutamente,
Sono
d'accordo. Le risposte chiudono, le domande aprono.
Aprono la mente, anche
la mente,
le prospettive, gli orizzonti e tanto altro. Grazie.
Grazie Carlo. Giorgio, grazie a tutti. Ciao.